È il momento, come dire, ufficiale. Vi ricordate Gesù? Gesù non aveva bisogno di essere battezzato, eppure lui dice a Giovanni Battista, Giovanni il battezzatore, quando Giovanni lo vede da lontano, lui alza le mani e dice: io, ecco, è quello di colui di quale io vi parlavo. Dice: di lui non sono degno neanche a sciogliere i lacci dei calzari. E Gesù gli risponde: Giovanni, lascia stare, affinché ogni giustizia sia adempiuta. Cioè, è giusto. Questo gli ha detto Gesù, affinché ogni opera giusta sia adempiuta. E andò da Giovanni e si fece battezzare. E dopo che uscì dalle acque, dice che lo Spirito scese su di lui in forma di colomba. Alleluia. E una voce dal cielo, la voce del Padre. Quindi vedete, in Gesù c'è il dispiegamento della deità di Dio. Il Padre, lo Spirito e Gesù stesso. È il momento del battesimo. Il battesimo significa morire al vecchio e nascere nel nuovo. Quindi è un'azione pratica, ma che manifesta una verità e una realtà spirituale. Allora, che bisogna fare ora? Perché il battesimo è l'inizio. Il battesimo è come quando un bambino nasce. Il bambino che è nato, battezzato di nuovo, ha bisogno di essere accudito, curato. Deve cibarsi del cibo spirituale. Perché per la natura nuova non è il cibo, il latte, quello che troviamo al supermercato, ma il latte dello spirito, cioè la parola, la comunione, la preghiera, lo stare insieme. Quindi, Tony, io ti consiglio, perché non è un obbligo, ma è un consiglio, stai finché puoi, quanto puoi, nella comunione, nell'insieme, con quelli che condividono la fede insieme a te, perché tu la ricevi, ricevi quello che a te serve per crescere, perché il Signore è venuto per questo. Ma la salvezza delle anime non è la fine e non è l'obiettivo di arrivo, cioè non è l'inizio. Ve l'ho spiegato. Nel disegno di Dio, Gesù è venuto per predicare il regno di Dio. Nella visione, perché io vi parlo sempre del regno ultimamente, perché come dire, se tu comprendi il regno, tu hai la visione completa di Dio. Se no, rischiamo di trattare le cose in maniera, come dire, spezzettata. Parliamo un giorno di questo, un giorno di quello, che è sempre buono, ma non si capisce qual è il filo di Dio, no? Il filone di Dio. Perché il Signore. E quindi tu comprendi, se comprendi il regno, perché le anime, egli salva le anime. E con quale scopo? E con quale proposito? Perché tu hai un proposito, ognuno di voi ha un proposito, io ho un proposito. Dio mi ha salvato e mi ha chiamato come a te, il Signore ti ha salvato, ti ha chiamato per un proposito. E il proposito di Dio non lo troverai, capisci? Tu lo troverai, lo comprenderai, perché man mano che tu cresci nella comunione, nel rapporto con Lui, Dio si rivelerà a te. Cioè, le cose di Dio è rivelazione. Non è conoscenza, come dire, intellettuale. Io comprendo come all'università, mi studio il libro, l'imparo, mi interrogo e sono a posto. No, il rapporto con Dio è un rapporto vero di vita. Egli si rivela, Dio rivela la sua natura, la la sua missione, si rivela a noi. E com'è che si rivela? Man mano che noi ci avviciniamo a Lui. Man mano che noi ci avviciniamo, come dire, con fiducia verso di Lui, Lui si avvicina e si rivela. E tu inizierai a comprenderlo, e man mano che tu lo comprendi, avrai sempre di più bisogno e ti piacerà così tanto, sentirai così tanto gioia, pace nel fare le cose di Dio, che le cose di questo mondo non possono compensare ciò che viene da Dio. L'amore di Dio è un amore così forte che supera tutti gli amori umani. Ora non voglio entrare nei vari livelli degli amori umani, ma l'amore di Dio, l'amore del Padre, supera tutti. Hai mai visto un ragazzo quando si innamora, una ragazza si innamora di... vede solo il fidanzato. Ebbene, l'amore di Dio è più alto. Ciò che viene dal cielo è più grande di ciò che è umano. E tu comprenderai che le cose di questo mondo durano un tempo, durano attimi. Le cose di Dio sono eterne, cioè l'amore di Dio cresce, è eterno, non dura, non si consuma, non è una fiamma, non è una candela, non è un fiammifero. L'amore di Dio è, man mano che tu lo comprendi e ti avvicini, lo senti sempre di più. È un amore che ti coinvolge. Gesù disse, Padre, lo zelo per la casa tua. Cioè, guarda tu l'amore di Gesù per la casa del Padre. Così forte che disse, dice, lo zelo per la casa tua mi consuma. L'amore di Dio è qualcosa di incredibile. È soprannaturale, non è umano. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. Quindi, che dobbiamo fare? Io credo che il Signore ci sta chiamando a crescere come, anche come popolo, che negli ultimi tempi, quando i tempi si fanno sempre più malvagi e ci avviciniamo alla fine, noi l'abbiamo visto questo nel vecchio patto, che quando Israele doveva essere liberato, quando si dovevano compiere le promesse di Dio per quel popolo che era schiavo, il popolo dice che crebbe di numero. Noi non possiamo rimanere nelle nostre case, nel comfort, ma dobbiamo andare fuori a testimoniare. A noi tocca di testimoniare di Gesù alla famiglia, a quelli più vicino. Chi sono quelli più vicini a te? La famiglia? Gli amici? Il lavoro? Tutto ciò che noi frequentiamo, dove siamo? Noi dobbiamo impattare. Questo dice andate e annunziate il regno di Dio. Che significa annunziare il regno di Dio? Cioè influenzare il mondo, le anime, col governo di Dio, cioè con le leggi, con i valori di Dio. Sono i valori del bene. Vi ricordate, poi si racchiude, diventa anche più comprensibile perché Gesù risponde a quel giovane che voleva capire le cose e gli dice che due sono i comandamenti. E tutto si racchiude in questi due comandamenti. Il primo è ama il tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente, con tutta l'anima tua e con tutto quello che hai. Il secondo dice simile ed è ama il tuo prossimo come te stesso. tu comprendi che quando si parla del regno, quindi di estendere il governo di Dio, cioè il potere di Dio, l'influenza di Dio, significa salvare le anime, trasmettere la grazia, dare la possibilità a anime di ricevere guarigione, liberazione. Perché Dio ci dà il potere. Il regno di Dio è anche un regno con un potere. Però se noi non entriamo in questo, non possiamo vivere. Non possiamo vivere e manifestare questo. Non vedremo la manifestazione. La vedremo in maniera limitata. Capisci? Lo spirito di questo mondo, sai che tenterà, Antonio? La cultura, la storia. Tenterà di... Dice, ma... Che vai ma fai? Statti a casa. Tanto c'è internet. Te lo vedi a casa. Te lo vedi sul divano. Te lo vedi a letto. Vieni. Più che potete. Dice, dove due o tre sono radunati, io sono là. C'è la presenza di Dio, la potenza di Dio che si manifesta. Dio vuole guarire, Dio vuole sanare, Dio vuole trasformare le nostre anime. Quindi questi sono strumenti per chi non può venire. Zoom, YouTube, eccetera. Che è impedito, che non può. Ma se puoi, così come è scritto in Ebrei 10. Ebrei 10 dice che alcuni... tornarono indietro perché smisero di frequentare la comune adunanza. C'è un fatto dello spirito, è un fatto, e lo spirito è anche nella presenza, ma avviene anche nel video, nell'audio, quando si è impedite. Lode Gesù Cristo. Io ho sentito di guarigione, di liberazione a distanza. Noi l'abbiamo vissuto pure. Fratelli nostri fuori, che durante il culto, durante la predicazione, durante il momento, ricevevano su Milano, su Roma, su Catania, nel Veneto, hanno ricevuto l'unzione, la benedizione, la guarigione, la liberazione. Perché lo Spirito, la dimensione dello Spirito non è la dimensione... Noi siamo abituati allo spazio temporale, no? Guardiamo l'orologio ogni minuto. Ma la dimensione dello spirito, il tempo dello spirito è ora, è già compiuto. Noi nelle scritture sai che troviamo ciò che è già avvenuto. Quando guardiamo e leggiamo l'Apocalisse, parliamo e leggiamo di cose che già sono avvenute nello spirito. Ma Dio dice che quel libro è il libro dove c'è la rivelazione che è data ai miei servi, non è che è data a tutti la rivelazione, dice ai miei servi, vedi che c'è una categoria, una differenziazione, ecco perché la Chiesa deve vivere come la prima Chiesa, la comunione, rapporto con la parola, la preghiera e il servizio. Il servizio serve a noi, perché quando noi serviamo è un'offerta che stiamo facendo, è un'offerta con sacrificio. E noi sappiamo che l'offerta fatta con sacrificio, il Signore manda il suo fuoco. Io all'inizio della fede, c'era pure Demetrio e altri, noi eravamo gli autisti, tutti i fratelli li prendevamo noi, tutti. Tutte le preghiere, quando c'era una preghiera da fare, chi vuole andare? Io. Chi vuole fare un incontro? Subito la mano. Lode Gesù Cristo. Quindi, Comprendere ciò che è il regno è importante, perché significa entrare nella mentalità di Dio, nella mentalità di Gesù, cioè comprendere cosa Gesù ha annunziato e perché è venuto e perché parlava di certe cose. Perché egli è venuto per restaurare il regno del Padre sulla terra. E finché egli non venga, egli ci ha chiamato a fare questo. E in questo c'è tutto, c'è la salvezza, c'è la grazia. E quindi, come dobbiamo diventare? Dobbiamo diventare persone, fratelli, sorelle, che acquisiscono la mentalità del regno, cioè di trasmettere il regno di Dio. Cioè, e nel regno di Dio c'è tutto il potere di Dio, c'è la grazia di Dio, c'è la salvezza di Dio, c'è la misericordia di Dio, c'è l'amore di Dio. A quei tempi i romani, sapete come avevano imparato a conquistare i territori e a farle diventare province romane? Sai come facevano? Prima li conquistavano, poi diventavano province romane perché gli portavano tutto quello che c'era a Roma. Tutto. Come era a Roma, era nella loro casa. Avevano le strade, immaginate, 2000 anni fa, strade, acquedotto, bagni, anfiteatri. Nella Giudea hanno fatto tutto questo. Tu pensa che là vicino, attaccato, il mondo arabo, ancora oggi, forse non sanno neanche che cosa sono le latrine, i bagni. Ci sono tribù, ci sono popolazioni che non hanno strade, che non hanno bagni, che non hanno acqua. Quelli 2000 anni fa, sapete come li conquistavano i romani? Col bene. E Gesù perché disse agli apostoli, ora voi, non più pesci, uomini. Lode a Gesù Cristo. Capisce che il compito che ci viene affidato è un compito importante. E per fare questo Dio ci deve fare crescere. Dove ci fa crescere? Nella Chiesa. La Chiesa è un luogo dove noi cresciamo, dove noi veniamo formati, veniamo istruiti. E come la famiglia? La Chiesa è la famiglia di Dio. Riceviamo tutto quello che a noi serve per comprendere sempre di più e man mano che noi cresciamo, comprendiamo. Ora, voglio dire questo, no? Stamattina c'era Greta. C'è qua pure Greta. Che meraviglia. Allora, la bambina quanti anni ha?
Quasi due.
Ora, se tu la metti in una stanza ben arredata, benché ci sono tante cose, non avrà la cognizione di tutto quelle cose, no? Tu metti un quadro di Picasso, la bambina, se non è una bambola non lo guarda neanche. Dice Mizza, ora gli compro, dico, Mimmo, l'enciclopedia a mia nipote, così diventa istruita. La bambina ha 2 anni, l'enciclopedia. Con questo ti voglio fare capire che noi delle cose di Dio non è che magari riusciamo a comprendere tutto subito, però dobbiamo avere fiducia che Dio, se noi camminiamo nella fedeltà, nella fiducia, Dio si rivelerà a noi man mano che noi cresciamo, man mano che noi cresciamo dalla dimensione spirituale. Certo, che se dopo 30 anni tu ancora giochi con le bambole, non è il pastore il problema, o il fratello. Non so se mi spiego. Se tu i libri non li vuoi toccare. Dopo 30 anni, dice, alcuni, hai letto, ma che è la Bibbia? È il libro di Dio. E dopo 30 anni fanno, no, vero, è il libro di Dio. Tu là trovi tutto. Le cose che io ti predico sono là. Anzi, a Berea, ai tempi di Paolo, c'era questa popolazione bereane che erano così istruite nelle scritture che quando l'apostolo Paolo predicava, chi se facevano così? Ferma Paolo. Ok, vai avanti. A Berea facevano così. E quindi noi dobbiamo avere un tempo della nostra vita, invece di consumarlo tra smartphone, Facebook, WhatsApp, come si chiamano i social più... Instagram, c'è qualcos'altro? TikTok. TikTok. Invece dobbiamo dare un tempo. Noi stiamo facendo un corso per quelli che si sono iscritti, perché dove ci sono dei fratelli che vengono e che ci insegnano dei metodi, perché il cristianesimo è venuto con Gesù 2000 anni fa, non è che siamo noi che abbiamo scoperto ora il cristianesimo, Gesù è venuto 2000 anni, quindi ci sono fratelli che sono 2000 anni, ci sono alcuni, capite? Questi ci vogliono trasferire un metodo che io ho visto ottimo, ci aiuta a studiare, a entrare, come dire, nell'intimo delle scritture. Perché? Perché le scritture sono totalmente ispirate da Dio. Quindi è parola di Dio scritta per noi. E quindi là io posso trarre una conoscenza che mi aiuta a vivere e a praticare la mia vita in maniera anche migliore. Ascoltando la parola, la predicazione, vivendo la comunione, perché poi nella comunione non c'è solo il pastore che parla, ma tutti trasmettono quello che hanno. La sorella alla sorella, il fratello al fratello. Poi non solo, nella comunione tu devi praticare l'amore. Nello stare da solo tu non hai bisogno di praticare l'amore, ti ami.
Mi amo.
Il perdono come fai? Dici, no, io mi perdono me stesso. Il Signore perché li mandava due a due? Ce lo spiega Pietro, l'apostolo Pietro, perché li mandava due a due. Pietro e Andrea, che erano fratelli, Giacomo e Giovanni, ma Pietro tornò da Gesù e gli disse, Signore Gesù, senti, ma io quante volte devo perdonare? 7 volte, lui si era fatti i conti, no? Dice, ho sentito che forse 7 volte devo perdonare, perché già si conoscevano Pietro e Andrea. Erano fratelli, conoscevano i difetti. Pietro magari si era fatti i conti, disse dopo 7 volte, ungio. E Gesù gli risponde, Pietro, 70 volte 7, al giorno. Inizia, una mazzata. Per uno come Pietro, che era esuberante, ha dovuto scontrarsi con la sua natura. E quindi per fare questo, a due, misericordia. Come puoi avere misericordia se sei da solo? Oppure, tu immagina, come giudichi tu quando una madre partorisce e abbandona il figlio? E secondo te Dio far nascere le anime e poi vengono abbandonate a se stesse. Capisci il ruolo della Chiesa? L'importanza di vivere e di fare parte del corpo di Cristo. Perché c'è il consiglio di Dio, c'è la verità di Dio, c'è l'indirizzo di Dio. Qua di che cosa parliamo, fratelli? Cioè, durante il culto, qual è? Non parliamo del Signore? Del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo? Qua ricevi istruzione sulla Deità e come applicare alla nostra vita, come vivere da figli di Dio su questa terra. Giusto? E come si possono manifestare le promesse di Dio sulla tua vita? Perché ci sono le promesse ineffabili di Dio per noi, se noi pratichiamo la sua parola, allora se regno di Dio, che cos'è un regno? Un regno dovrebbe essere, diciamo, un governo dove ci sono leggi, dove ci sono regole, ma dove ci sono anche privilegi, o no? Ricordate, l'Apostolo Paolo disse, io sono cittadino romano, disse, quando l'avevano incarcerato, inizia quello e dice, ma un cittadino romano, aveva il privilegio, inizia, dice, essere un cittadino romano, essere figli di Dio è un privilegio. Quindi ci sono non solo i doveri, ma ci sono anche i privilegi, giusto? Ma quelli vengono e noi possiamo accedere ai privilegi se pratichiamo la legge, cioè se noi nella nostra vita pratichiamo la legge di Dio, ci sono tutti i privilegi per noi. O no? So se... Quindi il Signore desidera che noi viviamo tutte le sue promesse. Questo desidera. E che noi, che Dio desidera fare la differenza tra noi e gli altri. Dice, essi riconosceranno che voi siete figli di Dio, dall'amore che avete gli uni per gli altri. Dalla manifestazione che noi abbiamo gli uni con gli altri. Cioè da come ci comportiamo, in sostanza. Dal nostro comportamento. Dalle nostre azioni. Alleluia. Gloria a Gesù Cristo. Dice, andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Il Signore ci sta chiamando a testimoniare. E sai che cosa noi dobbiamo testimoniare? Le meraviglie che Dio ha compiuto nella nostra vita. Devi raccontare. Io mi ricordo subito all'inizio della fede, mi sono messo subito a testimoniare. Che cosa testimoniavo? Ciò che avevo vissuto in quei momenti. Dice, guarda, è come se ho visto un UFO. Prima avevo un ragionamento e dei paraocchi. Questi paraocchi sono caduti subito, all'istante. E ora è come se intendo tutto, capisco tutto. Sono cadute, diciamo, le paratie, ciò che erano gli impedimenti. Sai che mi hanno portato da un prete? I miei amici facevano, Tone, ma confidati con noi, forse hai problemi. E io dicevo, no, mi hanno portato da un prete, meno male che era un prete onesto, non era di quelli che dicevano, no, sta attento che là, chissà. E io, quello mi disse, figliuolo, dimmi. E io gli ho detto, guardate, mi hanno parlato di Gesù Cristo. Io l'ho accettato con tutto il cuore, mi sono battezzato e la mia vita è cambiata. Ho pace, ho gioia. Poi il resto non so, non conosco. E disse, continuate così. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. Ma noi possiamo vincere lo spirito di questo mondo, ma non per noi stessi, perché noi siamo capaci, perché abbiamo un'abilità, una mente forbita, no, perché Gesù è con noi, perché Egli ha mandato lo Spirito Santo a noi. Egli è salito in cielo per mandare lo Spirito della verità che è con noi, ci consola, ci fortifica e ci riempie di potenza. Dice: andate in tutto il mondo, predicate l'Evangelo, imponete le mani agli infermi ed essi guariranno. Andate fuori, fatelo. Se hai fede, poni le mani e prega per la guarigione. Predica l'Evangelo, impone le mani, è scritto. Fuori al mondo. Nella Chiesa c'è l'ordine di Dio, c'è il pastore, gli anziani, insomma. Ma fuori noi abbiamo l'autorità di andare a predicare l'Evangelo, imporre le mani agli infermi e dice: e si guariranno. Non è che siamo noi a guarire le persone, è Lui che li guarisce, è Lui che le libera. Cioè, è il Signore che desidera compiere quello che noi, dice, accompagnava loro. Guarda che dice qua alla fine. Marco 16, versetto 20. Dice: quelli se ne andarono a predicare dappertutto, operando il Signore con essi e confermando la parola con i segni che l'accompagnavano. Il guaritore non siamo noi, è Lui. Colui che... E le anime non è che si convertono perché io ho un parlare, chissà, mizzecatone, ma... Io non ci credo. Io dico, non sono io, è il Signore, è lo Spirito Santo, perché quando lo Spirito Santo tocca l'anima, quello si converte. Io che devo fare? Io devo essere, devo predicare, mi devo comportare bene, devo essere integro, corretto, portando la parola di Dio so che quello mi guarda, mi pesa, mi devo sapere distinguere, perché se tu immagina, vengo da una rapina a mano armata e poi predico l'Evangelo. Eh? Vuol dire che non sono convertito. Lode Gesù Cristo. Dice: chi rubi, non rubi più. Quindi, se noi viviamo quello che noi crediamo e lo portiamo fuori, le anime si accetteranno subito. Lode Gesù. Comunque, volevo dirvi su parlare sui gruppi, che è importante seguire i gruppi. Qualcuno che non ha compreso allora, i gruppi sono stati fatti perché la Chiesa, crescendo di numero, se non vengono istruiti fratelli e sorelle a curare le anime e a collegarle al Signore, le anime poi si disperdono. Quindi noi abbiamo già visto un frutto in questi piccoli gruppi. Perché i responsabili fanno e praticano ciò che è l'insegnamento ministeriale della cura delle anime. Capite? E quindi c'è il ministerio, ma ci sono quelli che sono mandati, che credono. Infatti il progetto è il progetto mandato, perché se tu ci credi e lo metti in pratica, ci vuole solo fede. È importante perché nei gruppi sono stati fatti anche per l'interazione, perché magari durante il culto io predico, però non c'è lo spazio alle domande. Nei gruppi si possono fare le domande, nei gruppi settimanali si parla, si discute sulla predicazione, sulle considerazioni, su come metterli in pratica. Quindi io vi consiglio, il consiglio è, se non siete in qualche gruppo, entrate nei gruppi. Lo comunicate a qualche responsabile e noi vi inseriamo nei gruppi. È importante per crescere, perché se noi non cresciamo, non maturiamo, non comprendiamo, Dio non ci può affidare il compito e non possiamo entrare nel proposito, cioè nella visione di Dio. È importante che noi entriamo, cioè, perché se tu non sai chi sei nel regno di Dio, poi torni a fare quello che facevi prima e ti disperdi. Ma ognuno di noi ha un compito, è stato chiamato a un compito. Ma quel compito, ancora Greta è piccolina, no? Abbiamo parlato di Greta, piccolina. Ma quando cresce avrà un suo compito, giusto? Nella società. E quello noi siamo chiamati a crescere per poter espletare quello che è il mandato che ognuno di noi siamo stati chiamati a compiere. E dove troverai il proposito? Nella famiglia, cioè nella Chiesa. La Chiesa, Dio l'ha stabilita affinché tu possa trovare il senso della tua vita e la tua chiamata. Lode Gesù Cristo. Non lo troverai al supermarket, allo stadio o alla Formula 1, non lo troverai là. Ma se tu frequenti e vivi il corpo di Cristo, tu troverai il tuo proposito, perché tu hai un proposito. Molti non trovano il loro proposito e si disperdono. Perché? Non hanno pazienza. Sono presi dalle cose di questa terra, dalle passioni, dai pensieri. Sono dominati dalle passioni. E voi sapete la questione spirito, anima e corpo. Se è lo spirito di Dio parla al nostro spirito. Alleluia. Gloria a Gesù Cristo. Se tu desideri entrare nella missione di Dio, cioè nella missione significa nel servizio, perché tutti siamo chiamati a servire, tutto il popolo. E allora sei nel luogo giusto, perché qua tu verrai formato per essere un figlio di Dio e uno che ha il proposito di Dio. Che la Chiesa serve a questo, formare e a mandare a espletare il compito, il mandato che Dio desidera e per cui ci ha chiamato. Vedi che siamo, ognuno di noi è importante? Tu non sei a caso qua, tu non sei a caso collegato che stai seguendo, non è un caso. È il Signore che ci chiama, è la chiamata di Dio, è la radunanza. È la santa radunanza. E Dio ci chiama a questa santa radunanza per darci, per mandarci. Lode Gesù Cristo. Ci vogliamo alzare in piedi? Voglio pregare. Questa sera voglio pregare per i bisogni. Alleluia, chiudete i vostri occhi, chiudiamo gli occhi. Alleluia, alleluia, gloria a Gesù Cristo. Alleluia, alleluia. Entriamo nell'adorazione. Adoriamo il Signore. Adoriamo il Signore. Alleluia, alleluia.
fatto a noi sudditi suoi, cantiamo a lui. Adoriamo
e proclamiamo la sua grandezza. Onoriamo ed esaltiamo Gesù nostro Re.
Alleluia, gloria a Gesù Cristo. Alleluia, alleluia. Dice che Pietro e Giovanni stavano salendo in Atti 3, stavano salendo al Tempio. E lì c'era un uomo zoppo, dice, fin dalla nascita, che ogni giorno lasciavano là. Per chiedere l'elemosina a tutti quelli che entravano nel Tempio. E questo, visto Pietro e Giovanni che stavano per entrare nel Tempio, gli chiese loro l'elemosina. E Pietro e Giovanni, che stavano per entrare, fissando gli occhi su di lui, disse: guarda noi. Ed egli li guardava intentamente, aspettando di ricevere qualcosa da loro. Sai quale deve essere il nostro atteggiamento quando andiamo alla presenza di Dio? Dobbiamo aspettarci che egli ci dia qualcosa. E allora, se noi abbiamo questa fede, questa fiducia, quando noi andiamo alla presenza di Dio, quando noi ci presentiamo al culto, o di presenza online, tu ti devi aspettare qualcosa. Aspettati qualcosa. Dice che questo li stava guardando, aspettando di ricevere qualcosa. Quando andiamo alla presenza di Dio non sappiamo, ma dobbiamo aspettarci qualcosa da Lui, anche questa sera. E Pietro disse: dell'argento e dell'oro io non ne ho, ma quello che ho te lo do. Nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, cammina. E presolo per la mano destra, lo sollevò e in quell'istante le piante, le caviglie dei piedi gli si raffermarono. Cioè, questo non aveva mai camminato, era nato così. Cominciò a raffermarsi. E di un salto si alzò in piedi e cominciò a camminare. E entrò con loro nel tempio, camminando e saltando, lodando il Dio. E tutto il popolo lo vide che camminava e lodava a Dio. E lo riconoscevano. Dice, quello che mettevano alla porta, quello che sedeva a chiedere l'elemosina alla porta bella. E furono tutti sbigottiti e di stupore di quello che era avvenuto. E mentre colui che teneva stretti a sé Pietro e Giovanni, tutto il popolo attonito accorse a loro al portico detto di Salomone. E Pietro, veduto ciò, parlò al popolo dicendo: uomini israeliti, perché vi meravigliate questo? Perché fissate gli occhi su di noi? Come se per la nostra propria potenza o pietà avessimo fatto camminare quest'uomo. Non noi. Dice, l'Iddio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, l'Iddio dei nostri padri, ha glorificato il suo servitore Gesù, che voi metteste in mano di Pilato e rinnegaste dinanzi a lui, mentre egli aveva giudicato di doverlo liberare. Ma voi rinnegaste il santo e il giusto e chiedeste che vi fosse concesso un omicida e uccideste il principe della vita, che Dio ha risuscitato dai morti, del quale noi siamo testimoni, e per la fede nel suo nome. Il suo nome ha raffermato quest'uomo che vedete e conoscete, ed è la fede che si ha per mezzo di lui che gli ha dato questa perfetta guarigione in presenza di tutti. E per la fede nel suo nome. Il suo nome ha raffermato quest'uomo che vedete e conoscete, ed è la fede che si ha per mezzo di lui che gli ha dato questa perfetta guarigione in presenza di voi. Lode Gesù Cristo. Vogliamo pregare? Vogliamo chiudere i nostri occhi? Vogliamo aspettarci dal Signore qualcosa prima di andare via? Alleluia. Può darsi pure che qualcuno ha ricevuto qualche guarigione durante il culto, perché il Signore non è che ha i tempi della guarigione. Egli è presente e la sua presenza è vita. Quindi quando venite al culto, venite con aspettativa, perché noi riceviamo, Lui vuole dare. E se siamo predisposti a ricevere, riceviamo. Signore, Padre, questa sera ti voglio pregare. Chi ha bisogno di guarigione, alzi la sua mano. Signore, questa sera Tu sei qua, Signore, e noi abbiamo questa fede, questa fiducia, che Tu sei qua in mezzo a noi e Tu desideri guarire il Tuo popolo, Tu desideri guarire ognuno di noi che è qua, desideri guarire per tutti coloro che Ti stanno facendo la richiesta questa sera, per quelli che stanno guardando il culto anche da lontano e Ti stanno chiedendo la guarigione per loro o per qualche conoscente loro. Signore, Tu hai pagato sulla croce, Tu hai versato il Tuo sangue per noi e per le Tue lividure noi abbiamo guarigione. Tu hai pagato il prezzo, Padre. E noi, Padre, Ti vogliamo chiedere non per opere, non perché lo meritiamo, non ci sono meriti, ma per grazia. Questa sera Ti vogliamo chiedere la Tua grazia, la Tua guarigione. Alleluia, alleluia. Innalza, loda il Suo nome. Preparati a ricevere. Riconoscilo. Innalza. L'unico sacrificio che Egli ci chiede sono labbra che confessano il Suo nome. Non devi compiere nessun altro sacrificio. Predispone la tua vita a ricevere. Apri il tuo cuore, la tua mente. Sottometti tutto quello che hai a Lui. In spirito, anima e corpo, Padre, io ti chiedo questa sera, benedici, guarisci. Guarisci ognuno di noi. Guarisci. Guarisci anche me, Padre. Guarisci anche me, nel nome di Gesù Cristo. Guarisci mio fratello. Guarisci mia sorella. Guarisci mio fratello. Guarisci mia sorella. Guarisci da tumori, da malattie, da dolori. Urra katayekene osoko. Libera, Padre, questa sera libera. Libera dai cattivi pensieri, dai legami, dai vizi, dalle convinzioni negative. Quelle convinzioni che impediscono la vita e la guarigione. Magari ci sono dei pensieri che ti impediscono di ricevere da Dio la vita. Signore, questi pensieri noi li leghiamo questa sera nel nome di Gesù Cristo. E ti vogliamo chiedere, Signore, per grazia, su tutti coloro, Padre, che questa sera sono alla Tua presenza e chiedono, intervieni Tu, Padre. Dai Tu, Signore, la Tua mano, la Tua grazia, la Tua benedizione, la pace, la gioia, nel nome di Gesù Cristo. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Amen. Gloria a Gesù Cristo. Poi, anche dopo il culto, quando saremo a casa questa sera, prima di andare a letto, ricordatevi di quello che è stata questa preghiera e chiedete al Signore di intervenire. Chiedete il perdono dei peccati e chiedi, Signore, dice questa serata, in questo giorno, guariscimi, liberami, dammi la rivelazione della Tua parola. Fammi comprendere, Signore, mi voglio ravvedere. Ricordate domenica abbiamo parlato sul ravvedimento. Mi voglio ravvedere. Come Antonio. Lui ha sentito questa parola e dice io mi devo battezzare. Il miracolo è quando un uomo si ravvede, si converte. Si converte dai suoi pensieri, dai suoi convincimenti. Alleluia, Signore, questa sera mandaci a casa ripieni, benedetti, con la Tua grazia, con la Tua benedizione, che la Tua parola sia nel nostro cuore, nella nostra mente e nella nostra bocca, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Dio ci benedica nel nome di Gesù. Pace.